Signore è con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlehem, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendolo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlehem, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Parola del Signore.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Abbiamo detto che quest'anno nelle nostre messe, nelle messe di evangelizzazione, nelle messe che faremo in giro per l'Italia, parleremo dei misteri del Rosario. A Novara abbiamo fatto il primo, il secondo a Somma Lombardo, adesso toccherebbe al terzo. E capita proprio a fagiolo, perché è il terzo mistero della gioia, terzo mistero gaudioso, che è proprio la nascita di Gesù bambino. Questo è un ritiro di avvento, quale cosa migliore prepararci nel riflettere sul mistero del Natale, cosa che nel giorno di Natale succede sempre un po' di fretta, oppure perché siamo distratti da tante cose belle, regali o altro. Il foglio delle affermazioni che vi è stato consegnato è un foglio di colore giallo, perché Gesù è il nuovo sole che è nato. È il 25 dicembre, voi sapete che è la festa, era la festa del sole, che poi cristianizzando diventò la nascita di Gesù, perché Gesù è il nuovo sole che sorge sulla nostra vita. E comincia con, ci sono le parole del Signore e poi le affermazioni. In quei giorni un decreto del Cesare Augusto, Gesù nasce a Betlemme, però i suoi genitori Maria e Giuseppe abitavano a Nazaret. Come mai si spostano da Nazaret sino a Betlemme? Perché un decreto dell'imperatore ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra, conosciuta, che era sotto il dominio di Roma. Il censimento era una cosa che Roma faceva ogni tanto per vedere quanta disponibilità economica di tasse aveva. Ogni persona doveva recarsi nella città di origine, doveva mettersi nella terra che loro avevano, perché se non stavano nella terra quando passava il censore, quella terra veniva sequestrata. Quindi forse loro avevano un appezzamento, avevano un qualche cosa, quindi vanno a Betlemme. Però c'è un fatto: Betlemme, Nazaret è sconosciuta al massimo, Betlemme c'è soltanto una profezia, e tu Betlemme di Giuda non sei la più piccola, perché da te nascerà il Salvatore. Era scritto che Gesù doveva nascere a Betlemme. Quindi nella Bibbia c'era scritto che doveva nascere a Betlemme. Ecco che allora il decreto di Cesare Augusto, il censimento, queste leggi dello Stato, dell'impero, si muovono per far sì che si realizzi la profezia del Signore. Quindi questo lo dobbiamo cercare di vedere anzitutto per la nostra storia, per la nostra vita. A volte noi ci sentiamo vittime, come dicevo, di qualche cosa, di qualcuno, ma tutta la storia, anche la storia civile, si muove perché ciascuno di noi possa realizzare il suo progetto. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, ma perché noi non la vediamo questa via, allora affinché Maria e Giuseppe si trovassero a Betlemme, coinvolge tutto l'impero il Signore. Il Signore è il Dio della storia. Domenica celebreremo la festa del Cristo Re, Alfa e Omega. Lui è l'inizio e la fine della storia. Quindi tutto si muove perché ciascuno di noi possa realizzare il suo progetto. Ecco allora. E ciascuno di noi possa essere nel luogo giusto. Ecco, Gesù nasce a Betlemme e si muovono, ognuno di noi è nel posto giusto. Il Signore ha voluto che noi facessimo questo lavoro qui a Pestum. Questo luogo è il luogo che il Signore ha scelto per noi. Tu vivi a Battipaglia perché il Signore ha scelto che tu... Cioè, dobbiamo cercare di vedere la nostra storia non come un susseguirsi di gioie, di giorni o di eventi negativi, perché sono gli eventi negativi che attirano tutta la nostra attenzione, ma vederla come inserita in un piano più grande, un piano divino che il Signore sta guidando per realizzare il nostro progetto. E comincia subito, loro vanno a Betlemme dove c'hanno i parenti. Ma i parenti ad una donna incinta al nono mese, anche qui lei poteva dire: senti Giuseppe, vai tu, io sono incinta, cioè al nono mese, non si sa cosa è, me ne sto qui e vediamo, mi faccio assistere. No, Maria, anche un po' sprovveduta nei Vangeli, al nono mese va a Betlemme, ma da questi parenti serpenti diremo oggi, perché non l'accolgono. Non è che a quel tempo c'era il bed breakfast o andiamo all'hotel Oasis, non c'era, quindi a casa non l'accolgono, non la vogliono, ma dico io, una donna incinta a 9 mesi, non la prendono, per loro non c'era posto. Qui veramente io mi immagino Maria che dice: ma insomma, questo mi ha detto l'angelo che sarà il re dei re, e insomma qua manco i parenti lo vogliono, ma che gioco giochiamo? Io mi immagino i dubbi di Maria, la profezia. Non la colgono, non la vogliono, e addirittura la fanno stare nella stalla dove stanno le bestie. Dove sei? Allora, mettiamoci in conto che il Gesù umano, il Gesù è quello glorioso e cose, le vediamo, ma il Gesù vero non viene accolto dall'inizio alla fine. Gesù bambino non viene accolto e quando comincerà a predicare non viene accolto e addirittura lo ammazzeranno. Questo dobbiamo tenerlo presente perché a volte noi vogliamo questo Gesù glorioso, Gesù vittorioso, senz'altro. Ma attenzione, il Gesù vivo, quando tu manifesti Gesù vivo, non viene accolto, viene messo insieme alle bestie. Non c'era posto per loro in casa. E mentre loro giravano tra i parenti, se qualcuno gli dava una cameretta o gli dava un posto letto, che posto letto non c'era lì, c'era una stanza con tutte le stuoie, si buttavano lì a terra, manco una stuoia c'era, si compirono i giorni del parto. Attenzione, la vita accade. La vita accade. Mentre noi stiamo facendo altro, la vita si realizza. Attenzione, cioè Maria poteva dire no, io ho un problema, io devo partorire, io me ne sto a casa. No, Maria parte. Quando c'hai un problema, attenzione, quello è un momento proficuo per realizzare un progetto divino, per realizzare, quindi non ti bloccare. Mentre era lì si compirono i giorni del parto. Io voglio accogliere gli eventi della vita che accade. Mentre stai facendo altri progetti, la vita accade. È una frase di John Lennon e che poi hanno messo in tanti libri, non so in quanti. Ma qui lo vediamo realizzato. Diede alla luce il suo figlio primogenito e lo avvolse in fasce. E Maria personalmente, qui manca un aiuto, c'è. Di solito c'è la mamma, c'è la zia, c'è la levatrice. Maria è lei stessa che si prende cura del bambino e lo avvolge in fasce. Interpretazioni moderne dicono che queste fasce sono le funi della morte. Questo bambino già manco è nato che viene legato, io ve la dico, perché può essere usata anche per noi, perché mentre Gesù nasce nella nostra vita, mentre stiamo facendo l'effusione, mentre stiamo facendo un'esperienza bella, ci arrivano delle fasce di morte e noi dobbiamo cercare di slegarci. E lo adagiò in una mangiatoia. Questa mangiatoia viene citata 3 volte. L'adagiò in una mangiatoia. L'adagiò, e questo sarà per voi il segno. Un bambino che giace in una mangiatoia. Questa mangiatoia è importante. Nel presepe i napoletani, per carità, sono bellissimi. C'era quello di Padre Lino che aveva in camera, non so che fine ha fatto, solo il suo presepe di Padre Pino, bellissimo, un prete di, stava a Pontecagnano, poi venne a Roma, e con questo presepe napoletano, dove c'è la stalla, dove ci sono il bue, la sinella, non è così. E la fatne, la mangiatoia è la mangiatoia dove mangiava l'asino. E Maria e Giuseppe non hanno nemmeno una culla, se sanno, l'hanno messa lì nel retro. Questa stalla non è una vera stalla, è nel retro della casa, dove c'era un cuscinino, dove lì mettevano ad accendere il fuoco, e lì c'era un po' di riparo e si saranno messi lì. Quindi non sapevano dove mettere questo bambino e il bambino l'hanno messo nella mangiatoia dell'asino. Maria e Giuseppe sono andati con l'asino e non c'erano gli autogrill con la pizza. E praticamente c'era questa mangiatoia, da una parte mettevano il foraggio per l'asino e dall'altra mettevano il pane e il formaggio per mangiare loro. Quindi hanno messo il bambino nella parte più pulita dove c'era il pane per loro. Gesù, che diventerà il pane, il pane della vita, già viene messo in un tabernacolo, viene messo in un portapane. Ma attenzione, il segno, e questo sarà il segno per voi, e tutti noi cerchiamo segni, ma che segno è che dice l'angelo ai pastori? Questo sarà il segno. Questo segno, e Gesù poi dirà ai discepoli, alla gente che dicevano vogliamo vedere un segno, non sarà dato nessun segno
a questa generazione malvagia, se non il segno di Giona, che sarebbe la predicazione di Giona, la predicazione di Dio, e il segno, poi diceva a Gesù, diventate voi segno. Allora, dobbiamo fare un passaggio ulteriore per quanto riguarda l'Eucarestia. Noi non possiamo vivere come mangia ostie, e facciamo la comunione, e se non possiamo fare la comunione, cose. Allora, noi siamo invitati, qui c'è scritto anche Colossesi 3,15, siate eucaristici. Allora, il segno è che noi dobbiamo diventare Eucarestia, noi dobbiamo diventare ringraziamento. Quando Gesù ha detto fate questo in memoria di me, senz'altro è la messa, senz'altro, ma fate questo in memoria di me significa fai memoria, anche tu fatti mangiare, questo è, fatti mangiare. E non è una cosa, nella mia prima predica che ho fatto nell'ordinazione, proprio ho scelto quella del Papa, che c'è scritto anche nel breviario, io voglio essere mangiato dai leoni nel martirio. Quindi, se noi vogliamo vedere veramente il segno della mangiatoia e se veramente noi vogliamo vedere il segno dell'Eucarestia, dobbiamo fare il passaggio dal mangiare l'Eucarestia, che è una cosa buonissima, è una cosa santa, è una cosa, a diventare noi Eucarestia, a diventare noi un ringraziamento continuo, a diventare noi a farci mangiare dagli altri. Se no diventeremo una controtestimonianza, diventeremo segno quando noi andremo a messa, facciamo la comunione e uscendo dalla comunione, uscendo dalla chiesa, ci facciamo mangiare dagli altri, perché molte volte noi più che un segno diventiamo uno scandalo, perché andiamo a messa, ci inginocchiamo davanti al Santissimo, però poi usciamo e divoriamo gli altri, li divoriamo, li mangiamo, li pizzichiamo, e allora questa comunione è senza frutto, non ha nessun frutto, non è nessun segno. Quindi facciamo questo ulteriore, diventiamo segno noi, perché possiamo fare miracoli, possiamo fare prodigi, possiamo fare delle messe bellissime, ma se poi uscendo di qui non siamo eucaristici, siamo eucaristici significa siate ringraziamento, se siamo un lamento continuo, lode, 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 grazie Gesù, però quando parliamo siamo poi un lamento continuo, abbiamo vanificato tutto, diventiamo segno, questo è molto importante. Siate eucaristici. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. I pastori, abbiamo detto, erano persone che vivevano come animali, perché stavano sempre con le pecore, e perché le potevano rubare, una pecora era preziosissima. Generalmente questi pastori erano dei lavoranti, perché le persone ricche se ne stavano nei palazzi della città e mandavano questi lavoranti e loro facevano la guardia, perché se rubavano una pecora erano guai per loro. E allora io voglio intercedere per il mio, loro per il mio gregge, loro vegliavano nella notte. Attenzione, ognuno di noi ha delle persone che gli sono state affidate come gregge. Tuo marito, i tuoi figli, le persone del gruppo, tua suocera, tua cognata, sono persone che il Signore ti ha dato e che ti ha affidato. Attenzione, ognuno di noi è proprietà di Dio. Mi ami tu, pasci le mie pecorelle, le mie. Come facciamo? Dacci oggi il nostro pane quotidiano, poi appena arriva a casa mia diventa mio. Siamo tutti un po' gatti, miau, mio, mio, mio. E il nostro ce lo siamo dimenticati. Attenzione, e ognuno di noi ha avuto delle persone in affidamento. Quindi dobbiamo custodire e vegliare nella notte, intercedere per queste persone, più che spadroneggiare su queste persone. Nella prima enciclica San Pietro, la prima enciclica della storia della Chiesa, che è la lettera di Pietro che troviamo nella Bibbia, è: sorvegliate, custodite le pecore che vi sono state affidate, non per forza, ma volentieri, con amore. Attenzione, diceva Padre Pio, io tremo. Tremo pensando di sbagliare nei confronti delle persone che mi sono state affidate. Quindi questo teniamolo presente. Non è soltanto il prete, io ho in affidamento i miei preti di Missionario Sacro Cuore, quelli del santuario, i ragazzi, e quindi cercherò, ma non soltanto questi, ognuno di noi, Pasquale, è figlia a te, e quindi tu lo devi custodire per sempre, nella notte vegliare. E dobbiamo tenere presente che noi siamo pastori in questo senso, vegliare. E mentre questi vegliavano, mentre questi pregavano, mentre questi stavano facendo non so, ecco, un angelo del Signore li avvolse e si presentò a loro e li avvolse di luce e furono presi da grande spavento. Ecco, in ogni notte, quando noi vegliamo e intercediamo per gli altri, ecco, la luce del Signore si manifesta. E non abbiate paura, non temete, questo è uno dei 360 non temere che troviamo nella Bibbia, è una grande gioia, e vi annuncio una grande gioia, questa gioia che viene citata moltissime volte nel Vangelo. Ogni volta che il Signore viene ci porta gioia, dobbiamo smettere con questo Signore di cui abbiamo paura, di questo Signore che ci terrorizza, di questo Signore e di suoi che vediamo che ci fanno, vediamo un'immagine negativa. Gesù è venuto per darci una grande gioia. Quando qualcuno si arroga il diritto di essere portatore della voce di Dio e ci terrorizza, facciamoci un punto di domanda, perché Gesù non ha terrorizzato mai nessuno, e prendiamo le distanze, cara mia. È inutile che facciamo poi i gementi e piangenti in questa valle di lacrime, è finito questo tempo. Oggi è nato nella città di Davide, oggi viene ripetuto 7 volte, e la vita si compie oggi. Non c'è un ieri e non c'è un domani. 7 volte la pienezza. Oggi si compie, oggi si vive la vita. È nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Salvatore, soter, è il guaritore. Gesù guarisce. L'angelo, la prima parola che dice per presentare Gesù alla gente, dice: lui ci guarisce, egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie. La salvezza non è andare in paradiso, la salvezza è la pienezza della vita, e nella pienezza della vita c'è la guarigione. Dobbiamo esserne convinti, perché purtroppo c'è una voce che dice che noi guariamo e poi tante altre voci che dice che non è vero. E quando siamo così divisi non realizziamo. Lui è il Soter, il Salvatore, che è nato, che è il Cristo, il Messia. Gesù, il Messia, è quello che realizza le promesse di Dio nell'Antico Testamento. Tutte le promesse che il Signore ha fatto nella tua vita, lui te le realizza. Lui te le realizza, perché lui realizza le promesse che sono state fatte nella scrittura e le promesse personali, te le realizza con la venuta di Gesù. E in fondo poi il Messia, il figlio dell'uomo, lui è quello che realizza tutte le tue promesse e che realizza la pienezza della vita. Ah, se prendevo questo terno per Palermo, mi sarei, se facevo il super enalotto, se, smettetela, smettiamola, non ci sarà nessuna cosa che potrà riempirci di gioia, avremo sempre qualche cosa che ci manca, avremo sempre un punto. E sarà questo, e quando vado in pensione, quando questo, i 100 giorni, i 100 anni, che cosa non so, che cosa. Niente. Smettiamola. Lui è il Messia, lui realizza le promesse. Se noi ci affidiamo a lui al 100%, facciamolo questo salto nel buio, lui ti darà la pienezza. poi con la pienezza ti darà tutto il resto, ti darà tutto quello e vi sarà messo davanti. Ma attenzione, accogliere Gesù significa accogliere il suo Vangelo. Questo è Gesù, è il Salvatore, il Messia, è il Signore. È il Signore! E quando vado a Palermo è molto bello perché fanno la messa e c'è Giorgio, l'amante di mia sorella, che fa... che dice... Gesù è il Signore, Gesù è il Signore, tutti, alleluia, alleluia, e tutti dicono Gesù è il Signore. Allora, Gesù è il Signore, e tutti dicono Gesù è il Signore, poi sento i discorsi che fanno in famiglia e non, e sono soltanto... Parole, 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 soltanto parole, parole tra noi. Gesù è il Signore, vuol dire che noi lo mettiamo come punto di riferimento nella nostra vita. Io mi comporto come si è comportato Gesù, punto. Allora, Gesù è il Signore e poi noi ci comportiamo... Come si comportano gli altri? Ovirato cucina. Lei mi ha fatto così e io gli faccio così. Allora, il Signore non è Gesù, ma è tua cugina. Ovirato cognata. Ah, allora, è tua cognata il Signore, perché tu ti comporti come si è comportata lei. Lo vedi il mio collega, io gli renderò... pan per focaccia, perché essere buoni, padre Giuseppe, va bene, ma essere troppo buoni significa essere fessi. Quante volte lo sentiamo dire? E allora, non è Gesù il Signore. Gesù è il Signore, è il tuo collega, perché tu ti comporti come si è comportato lui. Attenzione, nella lettera, alla prima lettera di Giovanni dice, chi rimane in Cristo... Rimanere in Cristo, rimane in Cristo chi si comporta come lui si è comportato. Quindi non si scappa. Possiamo essere grandi carismatici, possiamo essere grandi preti, possiamo essere grandi quello che vuoi, ma se noi non ci comportiamo come si è comportato Gesù, il nostro Signore è un altro. E quindi tutto il resto cade. E questo per voi il segno. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio. Questa è la cosa bella, è stupendo, perché ogni volta che noi parliamo di Gesù, ma non significa dire sempre Gesù, 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 ogni volta che noi parliamo di vita, ogni volta che noi parliamo di gioia, ogni volta che noi parliamo d'amore, quando io parlo con Matilde e lei è proprio un'effusione d'amore continua, allora quando si parla d'amore subito sopra di te si apre il cielo e gli angeli lodano il Signore. Perché nella preghiera di lode o nelle messe noi usciamo ristorati, rinfrancati, più leggeri? Perché si è parlato d'amore, abbiamo cantato l'amore e il cielo si apre, il cielo si apre, gli angeli lodano con noi, cantano con noi. E allora basta parlare di cose negative, parlami d'amore Gesù, parlami d'amore Mario, parlami d'amore Paola Carè, di problemi, lo so che ce ne sono tanti a Frosinone, lo so che ci sono tanti problemi, io non so dove abiti perché dovunque vado ti trovo, vado a Novale ti trovo, vado a Palermo ti trovo, quest'uomo guardatelo, si chiama Luciano, allora dovunque vado lo trovo, a Palermo viene, a Roma viene, a Ponte Cagnano viene, a Novara viene, a Milano viene. Dove abiti?
Provincia di Viterbo.
Provincia di Viterbo, lode al Signore, perché io mi confondo. Ah, che bello essere in pensione, seguire padre Giuseppe. Lode, lode, lode. Ecco allora, quando parliamo d'amore si apre il cielo, quando parliamo di altro, di odio, di male, si apre la terra e sprofondiamo, glu, 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 e non ti vedo più. Allora, ognuno faccia la sua scelta. E gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Adesso finalmente lo possiamo dire perché è stato accettato dalla CEI, ma noi lo dicevamo già. È questa unificazione tra cielo e terra. Ogni volta che noi viviamo, parliamo l'amore, unifichiamo il cielo, la terra diventa tutto uno. Ecco qui allora si chiude. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro. Questo è importante perché si chiude la rivelazione. Gli angeli se ne vanno e i pastori cominciano a parlare fra di loro. Prima erano dispersi, ognuno per conto suo, uno andava a destra, uno andava a sinistra e nemmeno si parlavano. Adesso, dopo che hanno avuto questa esperienza, loro si parlano fra loro. Se noi abbiamo avuto una vera esperienza spirituale, cominciamo a parlare con tutti e non soltanto con Cici, col marito, la moglie, l'amica e così via. Ecco, per questo vi dico sempre, sia la Tuil, sia a Pestum che a Terrasini, cambiate i posti a tavola, sempre la stessa camicia. Fate conoscenza di persone, ognuno di noi ha un mistero, ognuno di noi ha tante cose da dire, proviamoci, poi per chi non ci riesce, perché proprio, ecco, l'esperienza spirituale ti porta a dialogare con l'altro, dicevano fra loro. Andiamo fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che ci ha fatto conoscere il Signore. Andiamo, si mettono in cammino. Ma sì, ma tanto se il Signore vuole. No, si mettono in cammino. C'è un cammino da fare, un cammino da fare, e andarono senza indugio. A chi le lasciamo le pecore? E il tempo non è buono, e se arriva qualcuno, e se arriva il lupo? No, il lupo va da Cappuccetto e quindi non viene qui. Che facciamo? No, andarono senza indugio. Le cose si fanno quando veramente tu incontri il Signore, si fanno subito, non rimane quando andrò in pensione, in estate, quando andrò in ferie, si fanno subito. E senza indugio è questo fretta che si può tradurre bene. Lo vediamo, l'abbiamo visto nel secondo mistero, quando Maria va da Elisabetta in fretta, non è che aveva questa fretta, si può tradurre anche bene. Fare le cose per bene, il bene si fa bene. E trovarono Maria e Giuseppe, il bambino, nella mangiatoia. Torna sempre questa mangiatoia, ricordatevelo, questa mangiatoia, questo segno che noi dobbiamo diventare. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Andrea Boraso, tu che studi greco, se fai una traduzione di greco e nella traduzione vedi due termini diversi, li tradurrai in due modi diversi. Mentre in questa traduzione della CEI hanno fatto due termini diversi e hanno messo bambino e bambino. Perché? E trovarono Maria e bambino e il bambino, brefos, cioè lattante, che giaceva nella mangiatoia. Dopo averlo visto, riferirono ciò che è del fanciullo. Già per 10 anni, sono passati 10 anni, e allora non può essere stato un errore dell'evangelista, e mettono bambino, bambino. Invece non è così, perché qui è paidon, perché è bambino, cioè è fanciullo. Ma come mai? Che succede? Perché l'evangelista ha messo questo? Perché vanno a vedere il bambino, vedono il bambino, e dopo averlo visto, orao, pregato, adorato, il bambino è cresciuto dentro di loro ed è diventato un fanciullo. Se tu vuoi fare crescere Gesù dentro di te, devi pregarlo e devi adorarlo. Più lo preghi, più lo adori, più questo bambino cresce in te. È meraviglioso, è semplicemente stupendo. Io voglio adorare e annunciare Gesù per farlo crescere in me. Tutti quelli che udirono, loro riferirono quello che era stato detto loro, tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che dicevano. Attenzione, si stupirono. Noi dobbiamo essere stupore. Quando noi parliamo della Chiesa, quando noi parliamo del gruppo, quando parliamo di Gesù, la gente si stupisce di quello che diciamo o si schifa di più. Perché tante volte noi diciamo le malefatte di questo, le malefatte di quello, e la gente... anche adesso i media cosa parlano della Chiesa? Soltanto le cose che non vanno, perché le cose belle che ci sono nella Chiesa non ve ne parlano, vi parlano soltanto degli scandali, delle cose che ci sono state da sempre ci sono state. Adesso abbiamo questo questi media, questi social, e quindi anche le prediche un po' vengono universalizzate, le sentiamo. E sentiamo sempre cose negative, e per abbassare il livello di energia, lo stupore, si stupirono delle cose che dicevano. Quando apriamo questa boccuccia e quando parliamo della Chiesa, cerchiamo di stupire, perché nella tua vita, nel tuo gruppo, nella tua famiglia, nella tua Chiesa, nel tuo posto di lavoro, ci sono delle cose belle che possono stupire i fratelli, che possono stupire le persone. Quindi ritorniamo ad essere pastori e a vivere questo stupore, e lasciamo perdere tutti gli scandali e tutte le cose che scandalizzano i fratelli. Attenzione, Gesù è stato chiaro: uai, cioè sono morti coloro che scandalizzano i piccoli. E i piccoli non sono i bambini, i piccoli sono le persone che sono arrivate all'ultimo momento, le persone semplici, le persone buone, che sentendo questi scandali si scandalizzano e a volte fanno marcia indietro. Dice: ma come, io ho lasciato la mia famiglia, ho lasciato cose per venire in chiesa e per trovare peggio di quello che ho lasciato? E allora... E ecco che le pecore si disperdono e poi Gesù deve andarle a ritrovare. Attenzione a questo, teniamolo presente. E in questi giorni proviamo a raccontarci tutte le cose belle che il Signore ha fatto nella nostra vita, che sono tante. Diamo testimonianza di quello che il Signore ha fatto, stupiamoci e stupiamo loro. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Questa povera Madonna, io me la immagino, non solo in famiglia non l'hanno accolta, non solo non si presentano i preti, i monsignori, perché insomma questo figlio è il re dei re, e dovevano presentarsi. L'angelo che fine ha fatto? Si presentano invece davanti a casa sua, si presentano questi delinquenti, questi scomunicatissimi. Sono scomunicati i pastori, non è il pastorello bello. Ma a che gioco giochiamo? E Maria conservava serbandole, sono due termini che dice: buttava dentro. Tante cose noi non le possiamo capire con la nostra testolina. Ieri sera il Signore ci ha detto: zacchete! Ti ha tagliato la testa, perché dobbiamo cercare di sentire le cose. Butta dentro. Se butti dentro possono diventare anche dei rospi. Tante volte butti dentro diventano dei rospi. Butta dentro e vagliali. Ecco la meditazione, ecco la preghiera del cuore. E la parola alla lettera, c'è una bellissima interpretazione di Lutero prima di diventare protestante, che diceva: la parola di Dio viene vagliata, nettata dal silenzio. Ecco allora il silenzio, la meditazione, la preghiera del cuore, la respirazione. Questa parola di Dio viene nettata, viene pulita per far emergere il concatenamento degli eventi, cercare di capire. E i pastori se ne tornarono, e il termine in greco può significare anche cambiarono strada. Chi è che cambiò strada quando incontrò Gesù? I magi. E siamo nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo sono i magi a cambiare strada. nel Vangelo di Luca sono i pastori a cambiare strada. Ma che significa questo cambiare strada? Cambiare atteggiamento. Quando incontriamo Gesù non possiamo essere gli stessi. Ci sono persone che sono le stesse da 20 anni, ma veramente abbiamo incontrato Gesù o abbiamo incontrato i fratelli, abbiamo incontrato una comunità, ma in fondo è bello venire a Pestum. Che location, grazie gruppo di Pontecagnano, grazie per la bella location, grazie. Ma sì, si mangia bene, si paga poco, sopportiamo, ma poi queste catechesi sono anche graziosine, poi ognuno esce, ma abbiamo incontrato Gesù, o abbiamo incontrato quanti dolci c'erano ieri sera. Ecco allora, bisogna cambiare. E il cambiamento qual è stato loro? È stato la lode. Erano uomini rozzi, erano uomini abituati alle parolacce, a tante cose. Loro cambiano, e cambiando cosa fanno? Glorificando Dio e lodando Dio per tutto quello che avevano visto. Il cambiamento è dalla lamentela alla lode. Ecco qui il vero cambiamento. La lamentela alla lode, e come scrivevo, San Benedetto dice che il segno della maturità in una persona è la lode. Se noi lodiamo, una persona matura è quella che loda, una persona immatura è quella che si lamenta. Lo dice San Benedetto, cosa volete? Abbiate pazienza. E poi c'è un ultimo passaggio che è il profeta Isaia, che è l'unico riferimento al bue e l'asinello. Quando voi fate il presepe, e mettete il bue e l'asinello, e magari i bambini vi possono chiedere: come mai c'è il bue e l'asinello? Ma voi leggete i Vangeli, non c'è il bue e l'asinello. Era in una stalla, era in una casa, non c'è il bue e l'asinello. E allora i preti riprendono Isaia, che dice: il bue conosce il suo proprietario e l'asino la greppia del suo padrone. E questo bue e asinello fu messo da San Francesco d'Assisi. San Francesco d'Assisi mise il bue e l'asinello. Come mai mise il bue e l'asinello? Perché aveva freddo. Ma che freddo, se era marzo, non c'era tutto sto freddo. Quindi c'era freddo, lo riscaldavano con il loro alito. Per carità, se vogliamo fare i bambini va bene. Ma Francesco mise il bue e l'asinello. Francesco era stato in Africa, e era stato in Egitto, e il bue è il dio dell'illuminazione, quindi veloce, mentre l'asino è il dio che frena ogni illuminazione. E in fondo il presepe, al di là della nascita di Gesù, vediamolo come dal punto di vista esistenziale. Gesù che nasce è il tuo progetto, il progetto della tua vita. Che nasce dalla tua vita spirituale, nasce da Maria, ed è custodito dalla tua vita razionale, Giuseppe, Isha. E in questo progetto, nella sua realizzazione, tu avrai delle corse in avanti, delle grandi luci, il bue, ma avrai anche delle grandi frenate, che ti sembrerà di tornare indietro, ma quelle frenate sono necessarie per realizzare questo progetto. Tu puoi andare in macchina senza freni, c'hai due pedali, c'hai l'acceleratore e il freno. Adesso nelle macchine moderne la frizione non c'è più, ci sono le macchine automatiche, quindi c'hai freno e acceleratore. E nella tua vita spirituale sarà così: periodi di grandi illuminazioni, periodi di frenate. Questo è il presepe. Vivi il tuo progetto in come un presepe. E poi, abbiamo finito, ci sono gli 8 passi di resurrezione. Allora, se veramente vogliamo vivere questa pagina del Vangelo, allora, i pastori hanno un'esperienza spirituale, primo punto. Secondo punto, l'esperienza spirituale mi porta ad un'esperienza comunitaria, al dialogo con gli altri. Terza cosa è mettersi in cammino senza tentennamenti. Il quarto, da che parte dobbiamo andare? Andare da Gesù. attenzione, dove è Gesù? Dobbiamo verificare, cercare dove si trova un Gesù vivo, contemplare il mistero di Gesù. Contemplando il mistero di Gesù e parlando di Lui, cresce dentro di me, cambio strada perché vivo con uno spirito nuovo ed entro nella lode perché maturo. Amen.